Wrestling Unico Amore, maratona per il nono anniversario e siamo alla seconda parte, quindi secondo appuntamento in live sul canale YouTube di Wrestling Unico Amore. Con voi c'è di nuovo il vostro Draco, che ha fatto giusto uno switch da una trasmissione all'altra, se ci state seguendo appunto in live. Se state recuperando, mi raccomando, dateci una mano anche voi con i vostri like. Se appunto vi interessa quello di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, ovviamente diteci anche le vostre poi impressioni nei commenti. Potete farlo però già dal vivo, dato che con me questa volta c'è qualcuno che di WrestleMania ne ha viste tante, ha accumulato anche tanti ricordi, e quindi bentornato su Wrestling Unico Amore, Cheng.
Buonasera, praticamente sono le 7, orario di cena, mi prendo questo orario strano per varie motivazioni, ma è l'unico che avevo disponibile in giornata.
Sì, ma perché poi, ecco, allora, fra chi fa sia video che live streaming, adesso la difficoltà è diventata incastrarsi fra i vari programmi che si fanno in giro. Quindi chi streama una sera, chi streama un'altra sera, è sempre tutto una
sì, grande... è poi estremamente complicato, anche perché, allora, ho fatto 3 mesi di pausa su YouTube e ho deciso di ripartire, mi è ripresa la voglia e... ho concentrato tutto il lavoro pre-WrestleMania, mi sembra giusto. Anche se poi non è questa WrestleMania che mi ha ridato la voglia, e poi magari ne parleremo, tireremo fuori qualcosa sul live di questa WrestleMania. Mi ha ridato l'hype il live event di Bologna. Appena ho preso il biglietto ho detto, oddio, tutti adesso mi vedo con tutti, robe varie, non posso andare su e... non far niente, ho detto mi tocca riprendere con la programmazione. Ho effettivamente programmato, ho dato conferma oggi sui social che venerdì riscappa un primo video, c'ho da recuperare un numero mostruoso di eventi, ma pian piano facciamo.
Beh, ci sta, poi quando si riprende è sempre meglio andare con calma che magari tuffarsi così, magari di getto, presi da tante cose, magari poi diventa più difficile. E, allora, intanto, la nostra chat si è già subito movimentata di nuovo. Tucci, anche lui, ha fatto subito lo switch da una parte all'altra, bravissimo, grande Tucci. Marco, che prima mi stava facendo compagnia, arriva anche lui, molto bene. Andrea, che diceva già prima, lo conosco, il ragazzo delle 19. Eccolo, ti ho portato il ragazzo delle 19, Andrea, visto. E continua a farci compagnia, che appunto fra poco iniziamo a introdurre il tutto. Come già detto, questa sarà una maratona, quindi dopo questa trasmissione ce ne sarà un'altra, il nostro Fighting Spirit Podcast dedicato al percorso di Omega e Osprey in Giappone. Successivamente si parlerà di wrestling italiano, quindi chiudiamo proprio in modo variegato. Ok, grande, è arrivato anche Ace, molto bene. Bene, bene, bene. Tucci, allora, renditi utile da buono staffer novizio, vai da quelli di Telegram e spam il link a quelli di Telegram, così appunto ricordiamo un po' tutti, perché non posso fare tutto io, ragazzi, siamo uno staff, aiutiamoci, io inizio ad avere un'età, Cheng ha molti più capelli di me, vedete tutti gli ospiti che vi porto hanno i capelli che io non ho, quindi va così.
Vabbè, al di là che... Io ho la solita fregatura dell'età, che è molto più grande di quella che sembra, però.
Ok, ok. Ma noi siamo signorili e non riveliamo queste cose.
Ma lo dico io. Ne ho 28, ma sembra che ne ho 18. Lo dico io.
Ma sei mio fratello, siamo coetanei, ma su via. Ma va bene, va bene, va bene. Dai. Allora, Davide, buonasera a te, benvenuto. Grazie per venirci a fare compagnia, e a questo punto, dato che un po' la chat si è movimentata, io ne approfitterei per andare a introdurre la prima WrestleMania, perché allora un po' di preamboli su come l'abbiamo impostata, abbiamo scelto un paio di WrestleMania, poi se avanza tempo ovviamente si divaga perché ci sono altri ricordi sicuramente da cui si può andare a tingere, però un po' quelle che magari ci hanno fatto battere il cuore di più, e paradossalmente, andandole a mettere in ordine cronologico, ci andiamo ad alternare proprio con le scelte.
Ah, ok, allora ho tanato una delle due, l'ho tanata allora, è la 30 per te.
Ok, sì, l'ho scelta io però, spoilerando tutto. L'ho scelta io quella. E, ma vabbè, ci facciamo poi, ripeto ovviamente.
No, vabbè, che è stato buono perché quando ci siamo sentiti, io ti ho detto: guarda, ne cito una che piacerà a tutti, ne cito una che non, di cui non parlerà nessuno. Mm. Ho detto così porto qualcosa di davvero strano.
Ok, ok, ok. Allora, quindi partendo con la prima, gente di chat, viaggiamo in WrestleMania 25, dove davvero c'è stato uno show molto speciale che ha offerto un po' di movimento a tutti i livelli, movimento sia di cose belle, anche cose che in qualche modo potevano essere risparmiate, e in un certo senso, allora, cercherò di darvi anche un riferimento visivo, con l'aiuto ovviamente di StreamYard, se lo permette.
Sì, okay. Se mi vedete girare, io perché mi do l'aiuto con le pagine di Wikipedia, ragazzi. Okay. Wikipedia sempre sottovalutata, perché io non posso ricordarmi tutto.
Eccolo! Tu potrai attingere da Wikipedia i dettagli di uno dei primi momenti in cui io davvero perdevo speranza per il wrestling femminile, soprattutto nel mainstream, perché WrestleMania 25, appunto, non solo quello che per me è stato un dream match, ma anche dei momenti di autentico orrore con Santina Marella, perché, attenzione, non vi fate confondere da quelle fattezze, quella è Santina Marella, che vince questo match femminile speciale. E io davvero, ragazzi, facevo una fatica già all'epoca, che non è che ero maturo, però iniziavo a guardare piano piano il wrestling con occhi diversi, e quindi davvero l'orrore. Ma tu come l'hai vissuta quella prima parte di WrestleMania, che fu appunto molto particolare, se hai avuto modo di vederla, di recuperarla?
Allora, partiamo da un concetto molto semplice. Io sono un fan estremamente particolare, perché, ok, da ragazzino guardavo qualcosa, ok, crescendo qualcosina guardavo, ma non ero fan. Io il vero fan lo sono diventato per colpa di una delle due WrestleMania che citerò dopo. Per colpa, diciamo che sono arrivato in quel momento. Però il mio progetto, comunque il mio canale, Wrestling Pills, va comunque a sviscerare tutto. Le cose brutte che sono successo, tutto il trash. E guarda caso, uno dei primi video che ho fatto, nonché, cioè, ho fatto malissimo quel video, proprio eravamo agli albori, parlavamo
agli inizi, ormai
di sei, parlo di sei anni fa, ero davvero inetto, ero inetto, ancora mi aiutava un mio amico, eravamo in due, non ero da solo, ma comunque quello è un video che è andato bene, ed è probabilmente il video più visto del mio canale. Parlava proprio della Battle Royale di WrestleMania 25 tra le Divas. Quindi me la ricordo estremamente bene. L'unico momento che mi ha fatto saltare dalla sedia è stato un'eliminazione, forse da parte delle gemelle Bella, può essere, che hanno buttato non so chi, la malcapitata, dritta per dritta fuori dal ring, ma di testa. E io credo che volare dal ring senza mettere le mani avanti è una roba abbastanza tremenda. Oddio, brutti ricordi, bruttissimi ricordi. Poi di questa WrestleMania mi ha citato tantissime cose, poi magari...
Ma ci arriviamo,
robe varie.
E, allora, Davide dice dalla chat: WrestleMania 25 rivista di recente con la maratona di Max, tolto un match, il resto merda. Io magari ti direi un paio di match, a voler essere generoso. Uno di sicuro probabilmente è lo stesso match. Intanto un salutone anche a Ila, che ci viene a fare compagnia, ci dice buonasera a te.
C'è anche un concetto particolare, che quando si riguarda dopo tanto tempo una cosa è incredibile, perché almeno per quanto mi riguarda, me mi sono trovato cose completamente diverse e cose esattamente uguali, non trovo mai una via di mezzo. Sì, cose che avevo proprio in altissimo, le ho riguardate e ho detto: oddio, ma perché mi piaceva così tanto sta roba?
È vero. Io ho avuto questa sensazione quando ho fatto i rewatch di puntate di Nitro, di Attitude Era, per dei contenuti altri che sto preparando. Dicevo: perché quando le ho viste da ragazzino queste cose erano wow, incredibile, sai, il caos, gente che entra, le interferenze, perché mi piaceva? Non lo so. E, allora, Davide ci cita anche l'infinito concerto di Kid Rock, mamma sì, me lo ricordo. questo e il discorso di The Rock fatto anni dopo penso che siano fra i segmenti più pesanti di WrestleMania, con The Rock che però è riuscito a superare tranquilla, perché almeno Kid Rock, se ti piace il genere, dice, è musica, ci può stare, no?
Sì, che poi il concerto l'ha fatto, mi sa, mentre entravano tutte le divas per la Battle Royale, da quel che ricordo.
Sì, era una di quelle esibizioni fatte in associazione a un incontro tipo i Motorhead per Triple H, no?
Quindi sì, ma sono quello... cose che continuano a fare. Alla fine, se pensiamo, sì, concertoni siano stati fatti anche recentemente.
Sì, no, le entrate speciali periodicamente le fanno. Lì era un momento in cui... era veramente, veramente strano. Non fu però l'unico momento veramente strano di quella WrestleMania, perché fra tutte le storie che c'erano quell'anno, per quell'edizione, una in particolare venne salvata in calcio d'angolo dal match e poi mandata totalmente in vacca successivamente, davvero in pochissimi minuti, perché Chris Jericho quell'anno ce l'aveva con le leggende. Ha sviluppato questo odio atavico per gli anziani che stanno qui a rubare il lavoro ai giovani, ci hanno rotto le scatole, Ric Flair devi andare a casa. E quindi Ric Flair soprattutto venne aggredito, ma veramente brutalizzato male, da Jericho, che poi chiamò Jimmy Snuka, Roddy Piper, Ricky di Dragon Steamboat, ragazzi, che poi affrontarono tutti insieme Chris Jericho a WrestleMania in un handicap match, dove Ricky the Dragon dovette salvare la situazione per il suo team, ma veramente alla grande, Chris Jericho condurre tutti quanti, perché tra l'altro Roddy Piper, se non ricordo male adesso, veniva anche da un'operazione all'anca, comunque, cioè, operazione abbastanza intensa. E,
cioè, di tanto anni di lottato, è raro trovare un atleta che abbia fatto... almeno dai 5 anni in su di carriera che non abbia un problemino fisico. Cioè, ragazzi, sì. Cioè, per farvi un esempio, se mi vedete grattare in questo momento è perché io vengo da uno stiramento, io ho ripreso a giocare a calcio in terza categoria, per carità, però ho ripreso ad agosto, ecco, sono arrivato ad oggi, ci ho avuto, mi è uscita la spalla una volta e mi sono stirato proprio in questi giorni, quindi gli infortuni capitano a tutti. Pensa a questi che chiappano bump, anzi gli allenamenti sono bump contro bump, tripli bump di continuo, questi si spaccano, si tritano, sono tenuti, come dico sempre, per Tanahashi, in questo momento Omega, sono tenuti insieme con le fascette ormai.
Sì. No, Tanahashi forse, perché poi Omega adesso è fuori perché la diverticolite purtroppo è una cosa molto seccante, ma che può prendere, cioè può accumulare di più rispetto a un problema fisico di chi fa attività atletica. Però Tanahashi, sì, lo citiamo spesso durante il Fighting Spirit come quello che davvero sta dando tutto e forse anche troppo al wrestling. Allora, ci dice Davide, Piper veniva da quel tumore che gli venne scoperto dai medici WWE quando vinse i titoli di coppia con Flair. Caspita, ok. Mi ricordavo qualche problema di altro tipo, però...
Adesso mi è venuto in mente quando vinsero il titolo, perché devo aver visto quell'evento, devo averlo recensito. Non mi ricordo di preciso cos'è, ma un Fatal Four Way, cos'è? Era qualche evento strano.
Sì, io non ce l'ho presente adesso, cioè mi ricordo solamente che Piper da un certo punto in avanti sparì totale. E ritornò poi appunto più avanti, dove Jericho ovviamente vinse questo match e ci mancava altro, perché davvero io avevo paura. Non so se ti ricordi, fece una senton o comunque una mossa dal paletto Steamboat, fatta bene, tra l'altro io dissi vai a vedere che la chiudono. In modo barbino, però Jericho vinse, se non fosse che un'altra delle persone con cui lui aveva avuto da ridire, se non proprio il primo, era Mickey Rourke, presente a bordo ring in quell'occasione, che è invitato da Jericho a entrare nel ring. Non è che viene sfidato a un match di wrestling, no, Jericho lo voleva umiliare in un match di boxe. Come potete vedere dall'immagine, potete immaginare come sia andata a finire dopo pochi secondi quella situazione. Io davvero, quando dico che la vittoria non conta nel wrestling, alcune volte non ha minimamente significato.
E purtroppo a WrestleMania di questi segmenti post-match ne continuano ad abusare tanto.
Terribilmente, terribilmente.
Un certo Vince McMahon che batte un atleta. proprio robe proprio per andare indietro poco.
Terribile.
Poco,
terribile.
Poco.
E quindi sì. Annie, buon pomeriggio. Sì, ne ho decisamente bisogno. Ho bisogno di energia, ho bisogno di supporto. Però il canale e tutto lo staff in generale ha bisogno dei vostri like. Quindi Annie, Ilaria, chiunque sia appena arrivato adesso, mi raccomando, lasciateci un like se non l'avete già fatto. Va bene, nel caso di Annie, spero proprio di sì. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Che mi raccomando, sono tutte piccole cose che però comunque ci aiutano a farvi arrivare meglio i nostri contenuti. Allora, dice Davide, immaginate essere Chris Jericho e venire da quel 2008 assurdo con la faida con Michael se venire impegnato con questo a WrestleMania. Davide, ti capisco benissimo, tra l'altro non so da quanto segui la WWE, però se ti ricordi più o meno un po' il percorso di Jericho, Jericho era quello che magari faceva tanto bene nel corso dell'anno, poi a ridosso di WrestleMania, a parte il periodo in cui rocambolescamente ha vinto il titolo mondiale, c'è sempre un qualcosa per il quale non andava poi benissimo per Chris Jericho a WrestleMania, anche proprio a livello di risultati delle storie, andava a perdere sempre. E come anche questa non è da
ma qualche anno dopo il risultatone l'ha fatto.
c'è voluto un Edge che poi tornava, diciamo, anche
no,
un
no,
po'
contro, io intendo la sconfitta quella brutta 29.
No, andiamo. No, ho capito.
No, non vuoi ballare un po'?
No, andiamo. Qual è il tuo nome? Fendango? Findango? Storie profonde, ragazzi. Storie profonde. Allora, seguo
la serie risultati controversi. Che ce ne sei pieno di risultati controversi. Sto preparando un video, forse in live. Devo vedere. Okay. Dove gestirla su tutti i match con i risultati sbagliati, anzi addirittura c'è proprio sul mio canale Rest in Peace, ho una live, uno short e un video dove faccio tutte le analisi della WrestleMania con i risultati più controversi di sempre, che è la 32.
Okay. Ah, mamma mia.
La 32 è completamente sbagliata, completamente, non c'è mezzo risultato giusto.
E scivoliamo sicuramente verso cose più piacevoli, secondo me, andando a pescare un altro dei momentum di quella WrestleMania che non so perché si è buggato il player, va bene. Allora, o è StreamYard o il player che ha problemi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, perdonate la WWE stessa per le sue immagini. Jeff Hardy contro Matt Hardy fu uno dei primi momenti in quella WrestleMania in cui le cose più o meno si stavano risollevando. Ok, il player è impazzito totalmente.
Sì, adesso probabilmente ti va avanti 2-3 volte se hai cliccato.
Allora, ragazzi, un attimo. Voi tenete fermi Jeff e Matt Hardy. Per il momento...
Intanto racconta mentre fai sotto.
Esatto, no, in realtà è una storia molto semplice perché a differenza di quest'anno che c'è una storia decisamente più elaborata comunque fra gli Usos che riguarda la loro intera famiglia, fra Jeff e Matt esplose un po' quella classica gelosia che si crea per la competizione che portò a un accanimento molto forte di Matt Hardy nei confronti del fratello, sfociando poi in un match a stipulazione speciale a WrestleMania, incredibilmente, dove non fu Jeff Hardy a ottenere la meglio, dove tutti pensavano che avrebbe avuto il suo riscatto, quello fu uno spotlight non da poco per Matt Hardy. Un finale a sorpresa che non so quest'anno effettivamente quanto potrebbe essere replicato, perché secondo me c'è un unico finale possibile fra Jay e Jimmy, però effettivamente se ci fosse un altro finale sorprendente in una storia fra fratelli non...
Sì, arriva solo Sikoa e dice ma vai...
Finisce per
squalificarlo, ma che anche voi.
Esatto, assolutamente. E allora, e infatti arriva subito il paragone anche dalla chat, giustamente. Sì, l'unica differenza è che secondo me la storia che si porta quest'anno è un po' più densa di Jeff e Matt. Io ricordo con piacere le cose insieme. Forse un pochino anche come hanno preparato poi la rivalità per WrestleMania, solo che a un certo punto è una di quelle storie che ti sembra che non dureranno tantissimo. Infatti poi appena hanno potuto in WWE, cosa gli hanno fatto? Li riportiamo insieme.
Per forza. Anche tanti anni dopo avreste il media 33, cioè, sempre i proposti, sempre riportati in coppia. Alla fine è la cosa migliore, perché in singolo, oddio, magari giusto nell'ultima parte dove si è inventato tutta la storia del uno Brad e Nero, l'altro Brock e Matt. Ok, però Matt ha sempre un po' sofferto in singolo. E mi fa schiantare da ridere comunque il commento, quello Jeff e Matt uguale Jay e Jimmy, più che altro per una questione di quante volte sono stati fermati, quante volte sono finiti al gabbio.
Ma materiale per un altro video, volendo. Guarda, o per un'altra trasmissione, magari.
Con speranza di non vedere a questa WrestleMania uno dei due fratelli entrare in apparente stato alterato.
Esatto.
Direi che, dire che ci siamo comunque, non andiamo lontanissimi.
Assolutamente, rushiamo velocemente perché c'è davvero tanto di cui parlare. E l'ultimo ricordo che vi porto per questa WrestleMania è sostanzialmente il primo tassello di una storia che porteremo poi avanti dopo in un'altra WrestleMania che verrà trattata molto importante, ovvero il match fra The Undertaker e Shawn Michaels, dove si andò a creare proprio una forte contrapposizione fra quella che potrebbe essere una storia di redenzione e chi magari come l'Undertaker sempre celebrato, no, l'oscurità, il potere dell'oscuro e dell'occulto. Una storia dove Shawn Michaels, alla fine redento, cerca comunque di fare di tutto per vincere, anche mettendo un cameraman sulla traiettoria di Undertaker, che lo travolge in pieno con un pescato bellissimo. Tra l'altro lui, io davvero non lo so a una certa età come continuava a fare alcune cose così bene, però veramente piglia il cameraman proprio in pieno. Quindi momenti davvero intensi. Io non ho mai nascosto negli ultimi anni che magari si sono accumulate di più le WrestleMania. Questo secondo me rimane il match migliore della storia di WrestleMania. Tu cosa ne pensi?
Quando si parla di questi incontri si fa sempre il paragone tra i due. E molti qui sono in difficoltà. Beh, io è innegabile, ragazzi. Quello era un periodo dove io non seguivo, ma quando sapevo che c'era WrestleMania andavo a casa di un mio amico e gli dicevo sempre fammi vedere almeno il match della Streak, fammi vedere il match di Undertaker, a me interessa solo quello, il resto non mi interessa. E me lo facevo guardare. Magari lo guardavo anche con mesi di ritardo, ma ancora i telefoni, noi eravamo ancora parecchi indietro, quindi non sapevo nulla e non avevo tanti amici appassionati. Questo me lo ricordo estremamente bene, anche perché all'epoca facevano dei video package clamorosi.
Sì, sì, sì.
Guardavi 10 minuti e come se avessi visto tutto. Era un film, ancora su, ancora su YouTube vanno da morire, ci sono questi video clamorosi. Dei due, sinceramente, io sono uno di quelli che non sa effettivamente scegliere. Perché questo probabilmente ha gli ingressi migliori, era la prima volta, c'è lo spot della telecamera che tra i due match è quello che preferisco, però quell'altro aveva effettivamente il dubbio. Ma Shawn vince, ma Shawn all'epoca appunto non era nel mondo del wrestling,
no, quello,
web,
quello non neanche esisteva,
non sapevo che io effettivamente, ero puramente Mark all'epoca. E quindi dicevo, ma effettivamente cosa può succedere? Vivo a casa del mio amico, che succede? E quindi c'era un po' più di tensione.
Sì.
Non lo so, sinceramente. Questo rimane un capolavoro e uno dei motivi per cui dico sempre alla gente, ragazzi, non date retta a Meltzer, quello da 12.000 stelle di Metz del Piffero e da 4.5 questo. Raga, non capisce a volte, ha dei problemi, quindi fatevi la vostra scala, fatevi i vostri voti, non aspettate il parere.
Io ci ho messo un po' per dire che questo è il mio match, cioè il miglior match di WrestleMania, proprio perché poi quando ho iniziato magari ad addentrarmi un po' in internet vedevo che diversi match, comunque secondo me epici, belli, venivano un po' bistrattati o comunque non considerati proprio il massimo, però alla fine, cioè, ho fatto passare gli anni, anche proprio quando ho iniziato con Wrestling Unico Amore, e ho elaborato poi il mio metro di giudizio, sicché io dico alle persone, se per voi un match è da 5 stelle, per te è da 5 stelle, che hai pagato, te lo sei guardato, hai maturato certe sensazioni, buona, va bene così, perché alla fine Meltzer è uno come noi, solo che ha un potere con la sua parola che va un po' più largo come raggio d'azione, diciamo. Ma va bene così. E a questo punto direi che, allora, do un attimo uno sguardo
alla chat. È bello perché alla fine comunque e quando...
Davide, ormai stasera sono una perla che dice incredibile come questa perla sia in mezzo ai porci.
Sì, sì. Da solo, da credo 2 punti in più.
Sì, sì, sì.
Normalmente si dice quando c'è una perla si dà 1 punto in più. No, questa ne dà 2. Certo, questa certo. È incredibile, è qualcosa di pazzesco, è clamoroso. Comunque, per chi è in difficoltà che dice... Ah, non so se scegliere tra 25 e la 26, io sono uno che dice, ma la 28 nel dubbio.
E infatti, scivoliamo verso la 28, che tu, no? Tu giustamente mi hai dato un gancio per introdurre qualcosa di bellissimo, ma io sono andato a prendere queste immagini, compresa quella brutta di Jeff e Matt, sul sito della WWE, e lo sai qual è la prima immagine di WrestleMania 28? Ti posso giurare. Pam pam. Questo... opener indimenticabile. No, si è oscurato tutto, non ci credo. Mi hanno oscurato tutto?
No, come? Vedere si vede.
Ah, ok, no, non so perché si era oscurata sull'originale. Perfetto. Allora, WrestleMania 28, ragazzi. Sheamus e Daniel Bryan. Va bene, al di là degli allineamenti, la storia, eccetera, però due wrestler molto capaci. Cosa può mai andare storto in un opener che manda tutto a quel paese? Una AJ Lee bisognosa di attenzione, chiamiamola così, le immagini poi parlano da sole, io non dico altro, aggiorno solamente il banner che appunto descrive bene questa WrestleMania, perché Daniel Bryan, emozionato per la situazione, spero che nel match del suo ritiro non sia altrettanto emozionato, subisce un brogue kick da Sheamus e Cheng, penso mi possa confermare, 7 secondi e il match si chiude nettamente. Cambio di titolo, Sheamus è campione. Ah, 18 secondi, giusto, perché...
Un po' di tempo. Partiamo con le controversie.
Prego, sì, sì, sì. Si apre con questa WrestleMania. Cioè WrestleMania.
Allora, questa è la prima WrestleMania che ho scelto io. Me la ricordo benissimo, è la mia preferita in quanto all'interno contiene, da chi l'ha capito, il mio match preferito di sempre, che è l'Endo Van Era, ne parleremo più tardi. Contiene, sì, all'interno del più bel match di sempre per me, c'è anche il più bel singolo spot di sempre. Dopo lo spiego. Questa fu la prima WrestleMania dove vado dal mio amico e lui mi dice, guarda, la guardiamo in diretta. E quindi non c'era solo il match che ho visto dopo poco. Questo fu proprio un unicum per me che guardava, che seguivo ogni tanto, riusciva, perché già qui eravamo qualche anno più avanti, quindi entrare su internet era già un po' più semplice. Allora, sì. WrestleMania 28. All'epoca ero fan di un altro atleta. Questo atleta era Sheamus. Quindi okay. Immaginate me ancora in versione da Mark. Apriamo 18 secondi. Bryan, che per me era il nemico giurato numero uno. Bryan era il nemico giurato numero uno. Non era Triple H, perché Triple H comunque avevo la curva degli altri miei amici che eravamo divisi in Triple H e Undertaker. Quindi ci volevamo bene lì. Però Triple H era un mostro. Daniel Bryan per me ancora, io non sapevo niente, non sapevo delle indie, cosa sono le indie, boh, ma che non mi interessa. 18 secondi, il pubblico è impazzito, io ancora di più. Completamente impazzito. Quando la gente mi dice, ah ma 18 secondi, io zitti e porta a casa il risultato. Mi ricordo proprio la scena che io mi alzo, guardo i miei amici e faccio... Bene, 1 su 2 l'abbiamo già vinta. Dai, e Taker che facciamo bottino pieno. È pazzesco. Capisco ora, dopo tanti anni, quando ho iniziato 5-6 anni fa a entrare sul web, il perché questo incontro è stato rigettato. Poteva venire un signor match. Poi il risultato alla fine, lo spot, quello lì, al posto di farlo dopo 18 secondi.
Ma sai cosa? È che... 18 minuti. A Extreme Rules, successivamente, cioè mese dopo, pay per view successivo, fecero un rematch che venne veramente bene. Cioè, tu guardi i due eventi e dici proprio una trasmutazione anche di Daniel Bryan stesso. ok, va bene, cioè, a WrestleMania nello show più importante la mandiamo così e via.
Poi comunque per me andò bene. È presente prima quando abbiamo parlato di cose che riguardi dopo tanto tempo e dici oddio, perché me la ricordi in modo diverso? Ecco, sì. Dopo questo incontro, WrestleMania 28 prende una deriva letteralmente paurosa. Cito, vado in scala seguendo Wikipedia, vai, ma vai, vai. Me la ricordo effettivamente bene. Perché te parti con questi 18 secondi e sei un attimo, ok. Poi hai Kane contro Randy Orton, lentezza, il classico match che sembra il main event... Sembra Wardlow contro Samoa Joe dell'altra settimana, che dice, ma io ho messo il player del network a 0.75 perché vanno un po' lenti. Ma no, non è che ho sbagliato. Poi Big Show contro Cody Rhodes. Ok, lì, ragazzi, 5 minuti, se avreste il Mania proprio eravamo ancora nei momenti male. Quindi male, ancora male. Poi abbiamo... La Maria Menounos, tutte le volte devo andare a leggere il suo nome, che praticamente era questa conduttrice, personaggio pubblico che aveva il suo match tag, altra roba scandalosissima. Sì, un slow-mo match, sì. Ce ne sono tanti. Non vengono annunciate, questa stipulazione non viene annunciata, ma capita spesso. Infatti l'abbiamo appunto visto a Dynamite. Quindi c'è stato Kelly Maria Menounos contro... If Torres e Beth Phoenix, classico tag da Dives di quegli anni.
Minestrone così da tappa.
Scandalosissimo. Io sono arrivato alla fine di quell'incontro e ho detto, ma perché io 10 anni fa ho detto che era la mia preferita? Ma perché? Parte l'Endova Nera. L'Endova Nera è pazzesca. È il mio incontro preferito di sempre, nonostante vada tutto sia completamente l'opposto di ciò che è il mio prototipo di wrestling. Io, essendo un fan relativamente nuovo, che ho iniziato il mio periodo smart e seguire fisso da TLC 2014, e io da TLC 2014 all'evento che citerò dopo ho visto più NXT che il main roster, quindi io sono figlio dell'NXT del 2015, dove il bel wrestling è sopra le storyline, è sopra il brawl. Questo non dovrebbe piacermi, ma in realtà mi piace. È tremendo, c'è una tensione pazzesca, il ritmo è un po' altalenante, sì. Ma c'è proprio tensione, la gabbia viene effettivamente usata in quanto gabbia e vengono presi gli oggetti, grande critica che fino 2-3 anni fa ho dato agli Hell in a Cell, che li facevano senza con due grandi pecche. La prima è che perché metti l'Hell in a Cell per una faida che non c'entra, solo perché c'è il pay per view che si chiama così, esatto, non sanno come fare. Il numero due è un match singolo con la gabbia di contorno. Invece qui la gabbia viene effettivamente utilizzata senza l'estremo bisogno di fare lo spot stile vado in cima alla gabbia e ci distruggiamo, anche perché l'età iniziava a essere bella elevata per tutte e due.
Giustamente, come fa notare Alessandro, qui Taker era palesemente fuori forma, stava
iniziava a essere sì, il Taker fuori forma, però qui fanno un match ottimo dal punto di vista del brawl, in quanto per tantissimi i pugni, diciamo, il brawl di Triple H e il brawl di Taker sono i due più realistici che ci sono. Sembrano davvero che si stanno coricando di mazzate, diciamo. Poi ho scoperto il mondo del Giappone qualche anno dopo e lì entriamo più nel mondo dello stiff, però rimanendo safe, loro due sono estremamente belli. C'era una gran carica, bello. Faccio anche uno shout out qui. Questo è un incontro che mi piace guardare col commento in italiano di Franchini Posa. È uno dei pochissimi incontri dove il loro commento lo preferisco rispetto a quello... quello tradizionale, per quanto è bello anche quello tradizionale. Sì, perché Franchini ce l'aveva con Sean, che era l'arbitro, sì, lo sappiamo dalla storia di Brett. Diciamo che è andato bello over.
Ho visto quella WrestleMania col commento in italiano, quindi non stavo dicendo nulla. Però purtroppo io ho la mente ferma, settata all'opener, dove gridano che la più grande figura di merda a WrestleMania l'ha fatta Daniel Bryan. E io lì proprio un odio atavico che... da allora è solo esploso sempre di più, e pensavo a Salvatore Torrisi, che come me aveva un'idea di chi fosse Daniel Bryan, dicevo mamma mia, poveri noi e basta.
No vabbè, dopo non entro nel discorso su loro due, perché dopo varie opinioni, cioè, ognuno deve guardare il commento che più gli aggrada, ma per qualsiasi sport, quindi io che vengo dalla Formula 1 dico sempre, se non vi piace Vanzini, Gené, così, guardatevi quello della TV svizzera, guardatevi il commento degli inglesi, ognuno deve fare, ognuno guarda così. Ecco, però Davide ha citato quello dove volevo arrivare.
Sì.
Durante il commento originale, appunto, arriva lo spot più bello per me di sempre. Sean, l'abbiamo citato, è una parte fondamentale di questo incontro. In foto non si vede, ma dietro quello che arriva è lui. Esatto. Era l'arbitro speciale ed è bellissima la storia di lui che dice: oddio, ma quindi aiuto il mio amico? O non lo aiuto perché lui non è migliore di me? Perché
esatto,
nella End of an Era comunque il ragionamento grande è loro due, che Triple H e Shawn Michaels, che fanno a gara tra loro due per battere Undertaker. C'è un'incredibile storia, 4 anni, mai vista una roba del genere, sinceramente. Le storyline così brutte tendono ad avere dei problemi. Bloodline l'ultimo anno, però questo andava avanti, diciamo, nel periodo WrestleMania, dunque era un po' più semplice, però è stata una grande faida. Nel kick out, quando arriva al tradimento, è pazzesco, quando urlano The Streak is over, The Streak is over, e fa il kick out 2.9, credo che quella volta qualcuno buttò giù delle tende a casa del mio amico, finì male, un disastro, gente che è cascata, ancora eravamo a patatine e Coca-Cola ai tempi, la TV tutta sporca, è finito un disastro, lì ho detto olè, è finita, è andata, i 2 secondi e 9 più lunghi della mia vita.
No, lì fu bellissimo, perché quella fu proprio la combinazione della DX, no? Cioè, la Switching Music e il Pedigree per chiudere, fece comunque kick out, e penso che davvero, se non mi abbiano cacciato i miei quella notte, non mi cacciano più di casa.
Poi la regia che va a zoomare la faccia di Shawn Michaels, la regia che prende l'angolo,
Michaels preso dai sensi di colpa, Undertaker che quando si riprende ce l'ha tipo letteralmente con tutti, arriva poi dopo che viene l'altro steso da Shawn Michaels, viene steso Shawn Michaels da Undertaker, arriva Charles Robinson, che finisce lui tra l'altro anche nella Hell's Gate di Taker, perché Taker non voleva un altro arbitro a contare, Taker voleva Shawn Michaels a contare su Triple H.
Sì, voleva Shawn.
Meccaniche contorte proprio davvero.
Sì, citazioni a tutti e tre gli incontri precedenti. Sì. Comunque l'Hell's Gate, perché l'anno prima c'era finito in ospedale, c'era finito Taker, lui non gli andava bene, sì. È un insieme di robe pazzesche, non mi ricordo se... Sì, Davide ha scritto Robinson prende la Chokeslam.
No, infatti era Sean che finisce nella Hell's Gate.
Era l'anno... Sì, Sean finisce nella Hell's Gate, mi sa.
E Robinson si prende la Chokeslam, bravissimi.
Oh, ragazzi, quello è un incontro clamoroso, ragazzi. Sinceramente è il mio top incontro di sempre. C'è una tensione pazzesca all'interno.
E io volevo scrivere nel banner la fine di un'era per finta, però stiamo parlando di WrestleMania, quindi faccio finta che gli show fuori dalla esista, no? Quindi fissate questa immagine come l'ultima volta, poi tutto
continuo a dire le fine di un'era non sono effettivamente le fine di un'era, poi ricito WrestleMania 32, anche la sera dopo l'era era già ripresa,
mamma mia, lì era stata tipo decongelata, ma tipo mummia proprio tirata fuori dal sarcofago, così. Allora, proseguendo, ci eravamo lasciati...
Vuoi fare il side? Se qui Taker è andata bene, andiamo in quella dove è andata male, ecco. A proposito, quell'incontro non esiste, io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto.
Ci eravamo lasciati con una bellissima immagine.
Quell'immagine è quitto io.
Grandi icone del pro wrestling, diciamo, dei loro tempi. Purtroppo prendiamo un'altra WrestleMania con un'immagine molto diversa, ovvero il 21-1 di Undertaker.
Questa immagine non esiste, è un costrutto sociale, non esiste e non è mai esistito.
Allora, io davvero in questa WrestleMania ho provato delle sensazioni fortissime, penso fra le più forti che io abbia provato per un evento di wrestling in generale, anche a livello proprio di rabbia, di disappunto per qualcosa. C'era una situazione particolare con Brock Lesnar quell'anno che stava prendendo la via di quello...
Vacant. Sempre...
Come?
È diventato vacant.
Ecco.
Ricordiamo che Vacant ha battuto la streak, ha vinto tanti...
Giusto, 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 assolutamente. E, colui, egli, stava diventando sempre più potente, sempre più irrefrenabile. E il problema però che appunto c'era tanto altro che si poteva fare che non tirare fuori un Undertaker che lo potete vedere dall'immagine tranquillamente, ma se volete zoom, era davvero in condizioni fisiche precarie. Io avevo una paura devastante durante il match in tanti momenti. E poi è venuto fuori nel tempo che lui effettivamente ha riportato una commozione cerebrale dopo la prima F5 e io non ho idea di come abbia fatto a fare la choke slam e la tomba.
Mi sa nello spot del tavolo.
Ok. E io davvero questo match era proprio il match che assolutamente meno volevo vedere di tutte le WrestleMania, di tutta la carriera di Undertaker. Ragazzi, io ho visto anche le storyline con JBL, ho recuperato quasi tutto di Undertaker, di quello che è disponibile, mi mancano solo poche cose, però davvero questo match è quello che ricordo con più amarezza e con più rabbia, perché non doveva esserci, non... piuttosto un anno dopo, dove contro Bray Wyatt l'ha messo meglio, ma non qui. Davvero il dolore di queste immagini, che per me non potevano mediare gli altri che si alzano in piedi al tavolo di commento, la gente che gli fa la standing ovation, perché era stato portato un uomo al limite, totale, totale. E, allora, dice Davide, questo match è come il main event della 20,
No, forse il main event della 30 più il main event della 20.
Per certi versi.
Ah sì, ok, sì, ho capito. Che non esiste, va bene.
Esatto,
No, dal punto di vista meme, sì, dal punto di vista lottato, il main event. Diciamo che questa è una WrestleMania che anch'io ho rivisto perché me l'hanno votata ai tempi, fini in finale. Questa con la 33, un botto di gente mi votò la 33. Apprezzo tantissimo quella WrestleMania. Peccato per il finale, sempre per colpa dell'avversario di questo signore che vediamo.
Non aveva un avversario, è scivolato e si è autopinnato.
Bastavano 3 incontri. Opener, questo, main event. Il resto non serve a nulla. Al massimo si può citare il match di Bray Wyatt in quanto il risultato sbagliato col senno di poi ci ha portato tanti anni dopo al fan house.
Anche se lì fu un altro momento e forse fu una di quelle situazioni che mi discostarono veramente poi tanto dall'essere supporter di John Cena in modo definitivo, perché veramente tutta la storia era perfetta per Bray Wyatt. Anche il promo prima del match, io me lo ricordo benissimo, era veramente spettacolare, con la canzone di Eminem tra l'altro in sottofondo. Davvero un gran peccato quella WrestleMania, cose che non dovevano esserci, risultati sbagliati e forse un'unica vera grande consolazione, ovvero questo finale. Qui è come se proprio WWE volesse sopperire a tutta una serie di decisioni sbagliate, il maltrattamento di CM Punk, booking pessimo, Batista vincitore della Rumble, Undertaker che perde la streak. Era come se la WWE volesse compensare con questo, che è stato veramente uno dei più bei momenti, penso, della storia di WrestleMania in generale. Penso proprio di non esagerare.
Eh sì, questo è un eventone. Conosco gente che era lì.
Ah, caspita.
Conosco gente che era lì e... effettivamente tutti dicono, meno male questo... perché se no non gliela facevamo. Ha detto che c'era la gente durante mi pare ci fossero le Divas dopo il match di Taker. Ho detto, oddio, gente piegata, non ce la faceva minimamente. E che dico sempre, probabilmente è stato uno di quei pochi momenti dove l'inquadratore dei soliti tizi della WWE che stanno davanti, che fanno le facce, sono effettivamente quelli che quello che prova il pubblico.
Sì.
C'era un clima di paura, terrore, perché era scappata fuori il panico del mio Dio, adesso perde anche Brian. Quindi ha detto che la gente al main event è completamente impazzita, lo Yes Movement ha spazzato via tutto e fortunatamente presero la scelta giusta.
Sì, la scelta
giusta, anche perché dopo si sa che in storia Batista si era proprio impuntato, ha detto no ragazzi, fatemi tornare, no, fate vincere lui. E meno male, e questo è un... Al di là che è una delle foto, credo, più viste di sempre questa. Se scrivi WrestleMania si scappa una volta su cinque questa.
Sì. No, però allora fu diciamo una situazione di tensione dove giocarono sul filo del rasoio dall'inizio alla fine, perché anche nell'opener, grandissimo match fra Triple H e Daniel Bryan. Triple H fece anche qualcosa di un po' diverso dal solito, però c'era la questione del braccio infortunato di Bryan, che poi viene anche caricato in barella nel main event, ma poi si libera e cerca di fare, diciamo, lo sforzo finale per tornare a lottare. Quindi veramente proprio giocarono sul filo del rasoio, del rischio anche nel rapporto con il pubblico, perché poi il resto della serata fu veramente straziante in molti passaggi.
Sì. No, poi se lo giocarono nel main event, la prima mezz'ora di questo evento è pazzesca. Molti votano questo come il non tanto questo la foto, l'opener. Molti lo votano come il miglior opener di sempre.
Forse dovrebbero rivedere qualcosa di Owen Hart, però sicuramente se la gioca.
io purtroppo non lo so, non so te, opener di Owen Hart, dici quello col fratello?
Quella è un'altra perla.
So che quello è un opener, però considera che la maggior parte dei fan, magari delle robe indietro, io sono l'esempio perfetto, non ha visto. Quando ho recuperato questo evento, ho detto effettivamente, dopo il promo con le tre leggende, questo è un signor opener. Ho detto, io so già come va a finire, chiaramente, perché l'ho recuperato qualche anno fa, però ho detto bello. Al di là che sono schioppato da ridere quando ha sbagliato, ha detto Silverdome Hogan.
E quindi quantomeno si è riuscito a salvare qualcosa, a creare anche dei ricordi positivi da questa WrestleMania. Dobbiamo leggermente rushare, perché appunto scivoliamo verso il seguito con possibilmente supporto.
Sì. Qui citiamo
mezzi, ecco.
Citiamo la WrestleMania con, non voglio dire controversa, diciamo che se alla domanda qual è una delle tue WrestleMania preferite, dopo la 28 ci metto questa, molti mi guardano strano. Perché cito WrestleMania 31? Un po' l'ho detto durante quest'ora. Io ho iniziato a seguire seriamente il wrestling perché mi serviva un modo per imparare l'inglese quando ero all'università. Quella sera a fagiolo capitò TLC 2014, quindi io ho iniziato a seguire seriamente il wrestling con questo signore qui, non parlo di quella terra, parlo di quello in ginocchio che ha fatto esplodere un televisore in faccia di Ambrose.
Ecco.
Esempio. Non voglio inferire troppo per vari motivi. Tant'è che dopo ho girato su NXT e mi sono debuttato il debutto di Finn Balor. E da lì mi sono appassionato a Finn Balor, tutto il resto. L'ho raccontato in vari video sul mio canale. Per chi vuole recuperarli, li spiego. Seriamente, il main roster non l'ho guardato fino a questa WrestleMania. Quando sono arrivato, poi avevo iniziato a seguire vari canali, Max Is Awesome, c'era, non so, Wrestling Corner all'epoca.
Sì.
E tutti parlavano male della costruzione di questo WrestleMania, in quanto davvero era scandalosa. Poi veniva dopo la 30, ragazzi, venire dopo la 30 era... estremamente difficile, zero aspettative.
Tipo un livello di aspettative e di pretese da questa WrestleMania che se ci fosse stato, non lo so ragazzi, il Kenny Omega del G1 Climax quando l'ha vinto, ci sarebbero state comunque lamentele perché si voleva rimediare a tante cose della 30 e dopo la 30 che non funzionarono minimamente.
No, ragazzi, la costruzione era completamente sbagliata. Io posso prendervi la card e citare tutte le cose che venivano criticate. Innanzitutto, allora ve la dico subito. L'Andre the Giant aveva già perso valore al secondo anno.
Sì, ma...
Daniel Bryan che doveva andare per il titolo intercontinentale quando l'anno prima aveva vinto. No. Poi la storyline di tutti che si rubavano le cinture non era piaciuta. Orton contro Rollins, sinceramente... Rollins era in un momento ancora strano, doveva venire fuori. Dicevano, buon Money in the Bank, però no, ma questo deve... Poi... quando ha vinto Orton, tutti, ma che ha vinto Orton? Ma che il nuovo deve avanzare?
Tra l'altro, andando a sottolineare la vittoria, che spot pazzesco.
Ma faccio, prima cito tutto il pre, poi citiamo match per match, sì, vado abbastanza veloce. Sting contro Triple H, effettivamente, c'era hype, dopo ne parleremo. AJ Lee che salutava con Paige, Bella Twins, non interessava quasi nessuno perché le ragazze ancora erano in pre-Women's Evolution, diciamo, erano leggermente in pre. John Cena contro Rusev non ne fregava niente a nessuno, eravamo nel pieno del titolo degli Stati Uniti, bello, ma quel titolo che doveva ancora iniziare, quel regno doveva iniziare, quindi eravamo nel pieno del sinamerdismo 2.0. Sì. Undertaker e Bray Wyatt, c'era una grande paura per le condizioni di Taker. E
io
il main event, ragazzi,
l'ho specificato, io lo
carro armato, bellissimo. Questo entra col carro armato, impazzito. Questa citazione. E il main event, ragazzi, Roman Reigns non lo voleva nessuno. A Fastlane aveva pure battuto Daniel Bryan. Un disastro.
Terribile.
Quindi per zero hype. Uno magari su 10 si è dimostrata una WrestleMania bellissima, nonché appunto la mia prima che ho visto il giorno dopo, subito, seguendo tutto, conoscendo le storyline. Ragazzi, è sbolognabile in l'under design, vabbè, il kick-off lo possiamo saltare, i kick-off li guardo solo io, quindi non interessano. Allora, il ladder è bello, è iniziato un bel trend di ladder match di WrestleMania. Infatti sono contento che quest'anno lo rifanno. Orton Seth. Ragazzi, questa...
Riassumibile allora... con uno spot allucinante. Ma in realtà ti devo dire, loro hanno una bella chimica, soprattutto a livello di psicologia. Poi, cioè, ovviamente non è Randy Orton di quando ha vinto la prima volta il titolo, però cioè, si trovavano abbastanza bene.
Sì, si trovarono bene, comunque c'era la JJ Security, c'era un po' quell'escalation di roba. Ragazzi, Seth comunque lì ha dato la conferma e dopo lo farà dalle settimane successive, lo farà nei singoli pay-per-view, darà la conferma che lui effettivamente non è solo nel nickname The Future, lui è il presente, The Future is Now. Credo sia la frase finale dei commentatori quando lui, dopo il main event, alzerà la cintura. Ragazzi, ha fatto un match clamoroso. Orton lì non era più l'Orton che lottava in tranquillità, poi che dopo l'abbiamo ritrovato un po' negli ultimi anni, anche con Riddle, lì finalmente quasi da leggenda ormai. Era entrato nella fase finale molto bene, quindi un match pazzesco, l'arena caldissimo, io sono contento poi quando l'atmosfera c'era, col fatto che eravamo sulla costa pacifica, era giorno pieno, era proprio, diciamo, questi quando mai lottano di giorno in uno stadio aperto, mi piaceva da morire, anche se l'ho chiamata la continuo a chiamare WrestleMania YouTube, il logo fa schifo, WrestleMania Play alcuni...
Bellissimo. No, allora, Seth veramente anche qui in un certo senso con una decisione un po' ardita si va a salvare in calcio d'angolo una WrestleMania che davvero è stata un'altalena, e tu hai citato giustamente, no, la frase finale dell'evento, però dobbiamo passare prima da una situazione che a me ha dato ai matti.
mi sa che qui ricapitiamo un po' nell'effetto, capitiamo nell'effetto 18 secondi.
Ecco.
No, non però per il risultato, qui, non per il risultato, il risultato, no, no, è sbagliato. No, no. Il risultato è sbagliatissimo.
No, è lo svolgimento, è proprio lo svolgimento che è totalmente atroce. Ragazzi, voi considerate che la WWE ha proprio l'archivio della WCW, quindi se qualcuno vuole potrebbe andare a vedere qual è stata la storia di Sting, come sto facendo io per qualcosina che vi sto cucinando, per citare qualcuno, no? E Sting con l'NWO, porca di quella peperina, soprattutto l'NWO di Hulk Hogan, caspita, acerrimi nemici, fino alla fine, piuttosto è entrato nell'NWO Wolfpack per andare contro Hogan, insieme a Nash. La WWE ha messo insieme Sting e l'NWO perché dovevano andare contro la DX e far vedere che la WWE vince al 100% la guerra con la WCW che non esiste più. E questa stretta di mano che sa di mega finzione, di proprio di falsità a livelli atroci, atroci. Ecco, mi ero scordato del banner, che penso sia proprio riassuntivo in modo perfetto di quanto proprio sia stata sprecata un'occasione. Il primo match di Sting a WrestleMania, una farsa.
Sì, purtroppo ha ratio di zero lui, abbia un 0-2 in WWE.
Sì.
Ecco, qui roba controversa, non uscitemi in chat. Io l'ho detto, essendo la prima WrestleMania che ho guardato, non avendo seguito niente, non conoscendo bene il passato, solo qualche sporadica WrestleMania, le storie di Taker, diciamo.
Sì, 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 sì.
Io quando ho guardato l'incontro ho detto: oddio, guarda quante leggende! Io stavo completamente impazzendo e non sapevo delle storie in W così. Quindi purtroppo questo è un match dove appunto il riguardarlo, se lo riguardassi adesso, ecco, è completamente dall'altro. Cioè, ma che cazzo mi è piaciuto, ma è sbagliato, ma è uno dei più grossi errori che abbia mai visto. Ma all'epoca quando l'ho guardato, cioè, poi mi dice: wow!
Assolutamente. Ma...
sì, poi immagino tutti i fan di Sting, ragazzi. Tremenda, tremenda scelta di booking, classico Vince McMahonismo.
Che tra l'altro, suo. Non so se sai questa chicca che ha rivelato Arn Anderson nel momento in cui stava, cioè c'era il confronto fra Sting e Triple H all'inizio del match, c'era Vince McMahon alla gorilla position che gridava nelle orecchie di Michael Cole di sottolineare che finalmente Sting era su un palcoscenico come avreste almeno un palcoscenico.
Oh, sì, ma allora, mi è capitato Mi è capitato in qualche evento dove il pubblico magari era un po' più mogio, che quando zoomavano su Cole ogni tanto si sentiva tipo urlare. Sì. Non mi ricordo che evento fosse, ma in uno sono sicuro. Sono sicuro.
No, dei commentatori, comunque di personale che ha lavorato backstage in WWE, l'ha sempre riportata questa cosa dello strillone, del Vince strillone.
Sì, si sente invece tante volte nei pre-show a Booker T. Booker T, se ci fate caso, nei pre-show è quello che dice sempre i pronostici stronzi. Glieli dicono, Booker T è quello che deve, quando tutti sono d'accordo su una cosa lui deve andare dall'altra parte.
Sì, deve un attimo agitare
e deve sempre far vincere gli atleti che ha allenato lui. Sempre,
ovviamente. E infatti
sì, lui lì ci tengo. Anche prima guardato 5 minuti prima di entrare in live, che era in diretta, lui per i suoi atleti proprio ci tiene, proprio padre contento.
Mamma mia. Allora, chiudiamo per quanto riguarda le WrestleMania che abbiamo già selezionato con questa bellissima immagine comunque di Seth Rollins che chiude trionfante WrestleMania 31, ma nel breve lasso di tempo che ci è rimasto, mi raccomando, poi dopo, mentre io sto cercando di non essere artigliato dalla gatta, voi continuate a rimanere qui sul canale, refresciate quando finiremo, perché intanto... io servo un assist a Cheng per parlare di una WrestleMania di cui so che lui vuole parlare, e gli lascio questo spotlight finale con questa immagine.
A cagare, te lo dico. Ok, quando mi ha chiamato, Draco mi ha detto: guarda, vieni, facciamo le WrestleMania del cuore. Io ho detto: Draco, io sono famoso per il trash, famoso, nel mio piccolo... nei miei pori 7-800 iscritti, sono famoso per il trash. e l'avete sentito, ho citato un sacco di volte la merda per WrestleMania 25, avevo detto della Battle Royale, l'ho citato per WrestleMania 32, io gli ho detto, tanto io un momento per blastare WrestleMania 34 la trovo, WrestleMania 34 la WrestleMania più atroce che abbia mai visto, è incredibilmente vergognosa, non tanto per questi momenti di John Cena, ma diciamo che il match di John Cena con Undertaker ce l'hanno teasato per tanti anni, poi lo vai a fare così, due minuti, anche lo stesso Taker ci rimase male, che si era allenato, in Last Ride viene citato. Il problema generale di WrestleMania 34 è che parte benissimo, ha una prima ora stupenda, purtroppo
mia.
Io da Mardi Balor ci rimasi già male in quella prima ora, ma è la faccia opposta dei 18 secondi, diciamo. E lì match bello, ma Balor l'ha presa, quindi nei fondelli, quindi niente. Poi ci fu un Asuka Charlotte dal risultato controverso, ma un bellissimo incontro. Quindi dal concetto di fine della scritta di Asuka, come scrive Diego in chat, è partita un'escalation di merda. Io, mamma mia, è una roba atroce, perché è partito Jinder Mahal che vince il titolo. Io vi ricordo sono amare di Jinder Mahal, quindi ero contento, ma il match è stato bruttissimo, è durato pochissimo, una merda totale. Posso sorvolare sul debotto di Ronda, perché ci fu una Stephanie che per me fece molto bene, mi piace citare Stephanie. E poi Bloods and Brothers, i fratelli Martello col compianto
mamma mia, cosa
in 5 minuti hanno blastato tutta la divisione tag, appunto l'Undertaker che in due minuti ha blastato a John Cena,
bruciato totale,
il ritorno al lottato di Daniel Bryan che è un bel momento, ma l'incontro e la gestione di Owens e Zayn, oddio, non ce la facevo, non ce la facevo minimamente. E poi partiamo col trittico, anzi il quadrilatero, io lo chiamo, avete presente, c'è il quadrilatero della moda, qui c'è il quadrilatero della merda. Partiamo, innanzitutto, Nia Jax che batte Alexa Bliss in un match bruttissimo dove la storyline era Nia Jax face contro Alexa Bliss heel, e dopo un mese si ribaltò completamente la situazione, praticamente era già ritornata tutti i promo e gli sballarono completamente. Una delle mie più grosse delusioni della storia, AJ Styles contro Shinsuke
mamma
flashback del Vietnam, mamma mia, che non voglio dire merda, ma che delusione. Avevo appena scoperto il Giappone, l'NJPW avevo iniziato a seguire, mi ero guardato il match per il titolo intercontinentale giapponese, poi io ragazzi, io per tutti i titoli intercontinentali ho una fissa. Anche se questo era un match per il titolo massimo.
Che dice?
Mamma mia. Non è... Oh, il flashback del Vietnam. E non ce l'hanno mai fatto in tutta la faida fare un match decente. Forse un Money in the Bank, ma...
No, decente. Money in the Bank è giusto l'ultimo, ma c'era sempre quella situazione del low blow che doveva essere comunque sferrato, che dici, mamma mia, è atroce.
No, male. E poi, Braun Strowman con Nicolas che butta giù i The Bar... The Bar, uno dei tag più clamorosi degli ultimi dieci anni, dirgli. Sottovalutatissimi. C'è un Cesare in stato di grazia con uno Sheamus, anche lui. Che Sheamus, anche lui, uno degli atleti più sottovalutati. No,
Sheamus era mostruoso anche in quel periodo.
Pazzesco. Ma io l'ho detto perché Sheamus per me è sottovalutato. Perché lui, nei momenti dove ha vinto, era contro o in fight un po' particolari, 18 secondi. Ha battuto Roman, ma era con la League of Nations. Quindi purtroppo... Oh, vabbè,
sì, effettivamente...
Purtroppo ha avuto sfortuna nelle fortune, diciamo. Momento sbagliato, posto giusto. Quindi, però la scena di Nicolas, ragazzi, i Bar che avevano battuto tutta la scena tag disponibile a Raw e non... Ragazzi, sono stati battuti da una singola persona e ridicolizzati.
Totale,
malissimo. Totale. E il main event.
Allora, porca loca.
Se durante la live ho detto che il mio momento preferito di sempre è un kick out, il kick out a 2.9 sulla combo DX, quindi Shawn Michaels e Triple H, Pedigree e Switch Music. Io detesto terribilmente quando si fa una finish e si esce al conto di uno. Ed è la stessa causa per cui io, quando ci fu ad NXT che io ho sempre adorato più del main roster, ci fu la faida Gargano Adam Cole, io smisi di guardare NXT. Perché io non ne posso, io non riesco a guardare i match che partono con 5 finisher come se fossi a SmackDown contro versus Raw e continui a spammare finisher 2, esce al conto di 2, finisher, esce al conto di 2, finisher, esce al conto di 2.
Però due si possono stare, ma non dovremmo aprire una diatriba su questa cosa, perché hai citato due cose molto diverse, però sì, quel main event fu effettivamente così per davvero. Sì.
7?
Ma quello fu atroce. E tra l'altro tu considera che Brock Lesnar era partito come quello che faceva tanti suplex e è finito quello che fa tante F5 fino alla fine della storia con Roman. Qualcosa di
L'F5 era in quel momento con la End of Days di Corbin le due finisher più preservate.
Sì,
tant'è che l'End of Days ha tenuto botta per ancora qualche anno.
Sì.
Non esiste minimamente che uno può uscire massimo da un F5, se avreste meglio, puoi fare anche due. Undertaker ne ha subite 3 per perdere.
Sì.
Ci può stare, prendi la terza. 7? 3 di fila?
No, fu atroce, fu veramente, veramente atroce. E quindi sì, diciamo, davvero sono accadute robe. Allucinante.
Tremendo.
Quante ne accadranno quest'anno? Magari cerchiamo, ragazzi, se vi è piaciuta questa trasmissione che abbiamo allungato di qualche minuto, ma volevo chiudere con questo momento un po' più particolare, però appunto ditecelo nei commenti, magari io e Cheng cerchiamo incastri, con, non lo so, in qualche modo di combinarci di nuovo, vediamo un po' e possiamo parlare di cosa accadrà prossimamente o di nuovo di cosa è accaduto in passato. Intanto, sì, mi raccomando, continuate a riaggiornare che tra poco parte appunto il Fighting Spirit Podcast. Io ne approfitto, dato che dopo partirò con un'altra trasmissione, Cheng, ti ringrazio davvero di cuore per essere tornato a chiacchierare con noi.
È vero. Grazie a te per l'invito.
Bene, ragazzi, mi raccomando, refresh, torniamo fra pochissimo con la maratona. A dopo.
Buona serata.